Desidero concludere questo incontro che ha un profondo significato morale, umano, spirituale, storico. Come potevamo dopo 60 anni non ricordare un martire della democrazia? Un giovane che viveva un'alta spiritualità, basta leggere il libro, molto bello, Giuseppe Fanin, Fedele a Cristo, e dobbiamo ringraziare coloro, non solo l'editore, ma coloro che hanno lavorato per mettere insieme tutta una serie di articoli, di saggi, che costituiscono una specie di summa di un periodo che non possiamo non ricordarlo, perché non ricordare le radici della democrazia vuol dire non credere nella democrazia. Quindi noi tutti qui, tranne il giovane avvocato, apparteniamo ad una generazione, chi più chi meno, io dei tre ero il più giovane, però sono rimasti impressi nella mia mente e nel mio cuore quei tempi dove si doveva fare una scelta di campo, o di qua o di là. E noi, proprio per le nostre convinzioni, per l'educazione che avevamo ricevuto in famiglia, nella parrocchia, nell'oratorio, non facciamo fatica. Stemmo di qua. E abbiamo avuto ragione. Senza iattanza, dopo tanti anni, possiamo dire che non siamo noi che ci siamo venduti, sono altri che hanno capito che bisognava stare dentro a quel solco aperto da alcuni nostri maestri, cominciando da De Gasperi, da Einaudi, da Saragat, da tutti coloro che hanno cercato in quel tempo di essere protagonisti del grande sogno della libertà e della democrazia. Ecco perché hanno fatto bene Bersani e Stupazzoni inserire il personaggio Fanin dentro la grande politica che allora si stava creando, dentro la grande politica agricola. Però Fanin è stato un uomo politico, anche se non ha mai fatto politica attiva di partito. Perché? Perché aveva scelto un partito, il partito della libertà. Aveva scelto l'Occidente che rappresentava la democrazia più avanzata. Perché noi eravamo anticomunisti? Non perché ce l'avessimo coi comunisti, perché insegnavano l'utopia che nella vita si può conquistare tutto, certo che si può conquistare tutto, ma sempre con la lotta, senza mai riconoscere le qualità intrinseche delle persone. E allora ecco perché io desidero ricordare che quel periodo è stato insanguinato. In quel periodo ci sono stati diverse persone che sono decedute per una fede, ma pensate. Ecco perché io dico, oggi è difficile parlare di Fanin come uomo di fede, perché probabilmente forse la responsabilità passa anche attraverso le nostre esperienze. Non abbiamo insegnato ai giovani che prima di tutto bisogna essere portatori di valori, bisogna credere in alcuni valori, bisogna sacrificarsi per alcuni valori. E Fanin ha dato la vita, quindi ha dato tutto se stesso. Ma ha dato tutto a se stesso perché a monte c'era una formazione morale, spirituale, familiare. E di conseguenza allora credo che noi avessimo questo compito di ricordare un nostro grande amico che 60 anni fa dimostrò come si poteva guardare e si poteva realizzare il grande sogno della democrazia, della libertà. Io ricordo quando andammo ai funerali, io allora abitavo a Imola, era il 4 di novembre, era il 6 o il 7 di novembre, perché Fanin muore il 4, i funerali ci furono alcuni giorni dopo, e mi ricordo che era un gran freddo, e allora partimmo da Imola in camion, perché allora i pullman non c'erano, pure erano pochissimi, camion coperto con un telone, e scendemmo a San Giovanni in Persiceto in quella mattinata piena di nebbia, e vedemmo tutta una serie di manifesti affissi dal Partito Comunista Locale, dove addirittura si diceva che Fanin fosse stato ucciso da alcuni gruppi della destra reazionaria fascista, allora si adoperavano questi termini. E mi ricordo che erano ancora bagnati della colla, allora si faceva la colla con la farina, quindi era un lavoro abbastanza lungo. Ricordo, perché ne ho attaccati anch'io tanti dei manifesti, non certo del Partito Comunista, e ricordo che noi, scendendo da questo camion, cercammo di staccarli tutti, perché era un'offesa alla verità. E il momento più drammatico fu quando andammo davanti alla bara di Fanin. Era irriconoscibile. Mi ricordo che aveva una faccia e una testa che difficilmente stava dentro alla cassa, tanto era gonfia. Quindi allora a Fanin non si voleva dare solo una lezione, perché se si fosse voluto dare solo una lezione, probabilmente forse potevano colpire le gambe, le spalle, ma non la testa. E quindi allora ecco perché è stato un delitto compiuto con una ferocia inaudita. Uccidere un giovane di 24 anni solo perché cerca di portare un credo politico diverso dal tuo, beh, vuol dire avvicinarsi alla bestia feroce, non alla bestia domestica. E in quel periodo devo dire che ci furono molti delitti politici. Luigi Zavattaro morì assassinato, partigiano cattolico, nel 1946. Nel 1947, quando ero presente anch'io, ricordo, con nostalgia, al grande raduno della Giacche, che facemmo un grande corteo dall'Arcoveggio fino a Piazza Maggiore, la sera prima ci fu l'attentato alla canonica di Ceretolo, dove un giovane fu colpito mortalmente e pochi giorni dopo morì degli esposti. Quindi voglio dire che il clima era rovente, e dentro a questo clima chi c'era? C'erano prevalentemente, non solo i cattolici, ma prevalentemente i cattolici impegnati nella vita politica. E Fanin era uno di questi. Ecco perché allora ritengo sia giusto ricordare che Fanin rappresenta un momento di riappacificazione, ma è giusto anche ricordare il clima che si era creato e che si era formato, le schegge impazzite della resistenza armata spadroneggiavano nelle nostre contrade. Io ricordo quando giovanissimo, a 16 anni, stavamo attaccando dei manifesti a lutto per il colpo di Stato in Cecoslovacchia alla fine del gennaio del 1948, fummo picchiati. Voglio dire, cioè, che abbiamo fatto un lungo percorso. E dentro a questo lungo percorso ci sono state delle contrapposizioni feroci. Dopo l'attentato a Togliatti, lo dico perché oggi si cerca sempre di non ricordare certi eventi, forse non dico per paura, ma perché desideriamo raccorciare sempre più le distanze. Certo che anch'io sono per raccorciare le distanze, però sono anche per dire come si sono svolti i fatti di 60 anni fa. Io ricordo quando ci fu l'attentato a Togliatti nel luglio del 1948, ci fu l'occupazione della prefettura a Milano. Pajetta cappeggiava il manipolo che entrò in prefettura dicendo: questa è la volta buona perché occupiamo in modo rivoluzionario lo Stato. E ricordo che il commissario di allora, abitavo a Imola, il dottor Massagrande, che è stato un grande questore, dopo venne anche a Bologna, ricordo che parlando con i dirigenti della locale Democrazia Cristiana Imolese disse: forse è bene che certi ragazzi non dormino a casa stanotte. Ecco. E mi ricordo che andammo in una scuola disabitata sulle colline Imolese. I grandi erano armati. I grandi, coloro che avevano oltre 20 anni, io ne avevo poco più di 16 anni e mezzo, e quindi non potevo certamente maneggiare nessun'arma, questi erano i tempi nei quali ci siamo formati alla lotta e talvolta anche alla contrapposizione, perché non dirlo? E d'altra parte siamo contenti di aver fatto un certo tipo di contrapposizione, perché nella contrapposizione emerge anche la verità. Poi ci è voluto molto tempo, io sono andato in Parlamento che i comunisti votavano ancora contro l'Europa, l'ha detto poc'anzi il senatore Bersani. Quindi voglio dire che sono passati dei decenni prima che ci fosse una maturazione politica completa, quando noi, solo perché facemmo una scelta democratica e ubbidemmo anche a certi insegnamenti che provenivano anche dall'autorità ecclesiastica, ma noi scendemmo in politica perché erano i nostri sacerdoti a dire: dovete uscire per difendere anche la Chiesa. Perché ricordiamoci che oggi c'è il pericolo dell'indifferenza, e questo è uno dei più grandi pericoli. Però allora c'era anche tutta una forma di anticlericalesimo che non poteva andare avanti in quel modo, e quindi i giovani cattolici, soprattutto nella campagna elettorale del 1948, uscirono dalle parrocchie, dagli oratori, e affiancarono tutti gli esponenti dell'allora Democrazia Cristiana. Dicevo prima, padre Toschi, ho concluso, mi ha telefonato chiedendo di salutarlo, e noi lo salutiamo, ripeto ancora questo saluto, padre Toschi, anche di pronta guarigione. Ma io ricordo quando lui aveva un nome di battaglia, era un giovane sacerdote, aveva detto messa pochi mesi prima della vittoria della Democrazia Cristiana nel 1948, e ricordo che si presentava sotto uno pseudonimo, era il professor Luigi Bassi, era un grande oratore, un dominatore di piazze, e allora lo scontro era prevalentemente anche in modo così verbale, non c'era la televisione, i manifesti rappresentavano la TV di oggi, e chi faceva un buon manifesto aveva la possibilità anche di conquistare sempre nuove posizioni. Ricordatevi che nel 1948 tutta la stampa internazionale dava per vincente il fronte popolare, cioè il fronte formato prevalentemente dai comunisti, dai socialisti, dagli indipendenti di sinistra e dagli intellettuali di sinistra. Tutta la stampa internazionale diceva che avrebbe vinto il fronte popolare. E quindi allora ecco perché Fanin sta dentro a questo contesto storico. Non possiamo oggi non ricordare quel contesto storico, perché tradiremmo quello che è stato un nostro mandato, quello cioè di dire come erano le cose negli anni che vanno dal 45 al 53. E allora ecco perché Fanin non è solo un sindacalista, non è solo un esperto di problemi agricoli, non è solo un personaggio che donava la propria esperienza alla politica, ma era anche un santo già allora. Io quando ho letto alcune pagine del suo diario spirituale, mi sono chiesto: come facciamo a leggere ai giovani questi testi dove si parla di purezza, dove si parla di sacrificio, dove si parla che bisogna arrivare al matrimonio immacolati? Amici miei, questi erano i nostri giovani, i giovani di allora. Probabilmente oggi non so se avessero più spazio, lo spazio che hanno avuto nel passato, però non v'è dubbio che qualche cosa di questi personaggi noi dobbiamo portarli, ecco, all'attenzione di noi prima di tutto, ma all'attenzione anche dei nostri giovani, perché oggi i nostri giovani hanno tutto. E concludo. Pensate anche, faccio un passaggio molto delicato, anche il sesso era una conquista nella maturità e ci si arrivava in un certo modo. Oggi a 12 anni, 13 anni si consuma tutto. Ecco perché certe pagine dovrebbero essere lette, meditate, perché rappresentano non solo una testimonianza, ma una sostanza di vita. Ed è con questi sentimenti allora che abbiamo fatto bene a portare l'attenzione dell'opinione pubblica a questo bellissimo testo, abbiamo fatto bene a ricordare un nostro martire, abbiamo fatto bene a ricordare che dentro a quel martirio ci sono le radici del nostro sistema democratico e di tutta la nostra libertà. Grazie.
Grazie.